Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. Continuiamo ad aprire le nostre trasmissioni con una poesia di una donna. In questo caso, e ci scusiamo in anticipo per la pronuncia, è una poesia di Elham Hamedi, una artista molto complessa, originale, iraniana. È nata a Shiraz nel 1967, si è laureata in ricerca nelle arti e poi dopo di nuovo si è laureata ancora una volta in medicina, in particolare in radiologia, all'università di Shiraz. In molte sue opere c'è la ricerca di una connessione tra la poesia e il corpo. La poesia che vi leggiamo oggi è tradotta in lingua italiana da Fernanda Ferraresso. È un grido di rivolta contro tutte le persone, e in questo caso le donne, che vengono costrette a non essere. E dice: mi ribellerò. Romperò tutte le leggi della convivenza con la natura inanimata. Mi ribellerò con la stessa imperfette braccia e gambe, con le stesse implicazioni invertite dell'essere non essere, nausea di essere, e masticando costantemente la mia non esistenza, mi ribellerò. Catturerò l'anima umana da questa palude permanente. E la poesia si intitola Nausea di essere.
Psicoradio,
la radio
della mente.
Oggi sentiremo insieme dei suoni che ci porteranno in un altro mondo, o in un mondo che noi conosciamo soltanto quando ci svegliamo e cerchiamo di rimettere insieme dei frammenti di emozioni, che è il mondo onirico. Emiliano Battistini è un artista sonoro e, parlando con una redattrice di Psicoradio, con Rosanna, è venuto in mente di presentare questa musica che lui compone, che è una musica che ha a che fare con, diciamo, l'inconscio, con il mondo onirico, con il mondo dei simbolismi di Freud. Ma adesso questo ce lo facciamo spiegare meglio da lui, chiedendogli prima di tutto che tipo di rapporto ha con l'analisi e che tipo di rapporto ha con il suono e la musica.
Allora, intanto grazie mille, sono molto contento di essere qui a chiacchierare con voi di questo mio progetto musicale o di arte sonora, che si chiama Dreamscapes, che vuol dire appunto paesaggi sonori da sogno o paesaggi onirici, che vuole e in qualche modo intersecare la dimensione musicale e sonora a una teoria che è quella dei sogni di Sigmund Freud. E l'idea di questo progetto nasce dalla mia pratica di musicista e artista sonoro, perché io lavoro nel campo che si può definire paesaggio sonoro e che è un campo interdisciplinare che interseca anche la musica di ricerca e che si basa su una pratica che è quella dell'ascolto dei suoni dell'ambiente e della loro registrazione. Quindi lavoro con vari tipi di microfoni per registrare i suoni che ho intorno, che ascolto e che poi ricompongo e riutilizzo per creare concerti, installazioni e così via.
Le palline non farle cadere.
nel corso del tempo ho raccolto tantissimi suoni, sia naturali che urbani, di vario tipo. E mi serviva un principio per lavorare su questo mio archivio dal punto di vista compositivo. L'idea è stata appunto quella di prendere la teoria dei sogni di Freud, e perché ci sono più ragioni. Una ragione è che c'è una citazione che mi piace molto di un musicologo e etnomusicologo che si chiama Mario Schneider, che dice che la musica artistica appartiene al mondo della luce, mentre la realtà del suono appartiene al mondo del sogno, e quindi mi ha dato un lancio verso la dimensione del sogno onirica. E dall'altra, io sono figlio di due psicoanalisti, quindi in casa c'è sempre stata la psicoanalisi in qualche modo che aleggiava, e mi sono ricordato che la teoria dei sogni di Freud è una teoria che in qualche modo vuole il sogno come un'entità linguistica, o potrei dire più in generale semiotica, cioè che ha delle regole linguistiche e produce significati, e quelle regole le ho prese e mi sono servite per lavorare sui miei suoni.
Ci fai un esempio, per favore, per farci capire meglio cosa vuol dire lavorare con delle regole linguistiche tratte dall'interpretazione dei sogni di Freud, o ispirate all'interpretazione dei sogni di Freud, e applicarle a dei suoni che tu hai raccolto in tanti ambienti, che vanno dalle gocce d'acqua, dei rumori di motori, eccetera.
A parole sembra una cosa enorme, in realtà è molto molto semplice. A volte i musicisti hanno la testa fra le nuvole, ma dall'altra sono anche molto concreti. Allora, la teoria dei sogni di Freud dice che il sogno in qualche modo è la manifestazione di un desiderio, no? Latente, che viene rimosso e che non si può esprimere direttamente. Quello che noi sogniamo è un contenuto manifesto, in realtà nasconde, no, delle pulsioni latenti. E come fa il sogno a camuffare questo desiderio nascosto? Ad esempio, una prima regola importante è quella della condensazione. Cosa vuol dire? Che degli elementi che arrivano dal nostro passato, a volte anche passato remoto, di quando eravamo bambini, viene condensato in delle immagini invece che vengono dal presente, magari da qualcosa che abbiamo vissuto nella nostra giornata. E quindi la condensazione è proprio il fatto di unire delle immagini molto antiche nel passato a delle immagini proprio molto recenti. Una seconda regola è quella della traslazione, dello spostamento, che in qualche modo dice che la carica emotiva che noi investiamo su un oggetto, su una persona, su un luogo, insomma su qualcosa, viene spostata nel sogno non direttamente a quell'oggetto lì, a quella persona, a quel luogo, ma su un altro elemento, quindi in maniera un po' indiretta. Però anche, come dire, l'ho interpretata in maniera un po' più ampia, come dire, sul meccanismo onirico che fa in modo che il racconto non è proprio una conseguenza logica stretta, ma è un insieme di immagini in cui noi possiamo avere l'inizio nel centro, la fine all'inizio e così via. E quindi c'è questo spostamento, no? Non ha un andamento lineare. Queste due regole mi sono servite in maniera molto preziosa per lavorare sui miei suoni, perché è tanti anni ormai che raccolgo suoni, quindi mi diverto a condensare insieme suoni che vengono dal passato, che magari ho registrato 10 anni fa, a suoni che magari ho registrato la scorsa settimana e che vengono montati insieme per creare delle sonorità nuove. Dall'altra, appunto, la traslazione e lo spostamento, perché le composizioni, le performance, anche lì non seguono un racconto sonoro logico, ma possono essere interpretate anche non secondo una stretta logica narrativa.
noi abbiamo ascoltato i tuoi tracce sonore, no? E ognuno aveva un'emozione diversa, quindi ti chiedo se questa musica ha l'intento di rievocare a chi l'ascolta i propri sogni, i propri ricordi, e quindi poi arrivare a una rielaborazione o no, ecco.
Intanto l'intento è quello di far prestare attenzione ai suoni. C'è tutta una parte della musica, come dire, sperimentale, che concepisce i suoni dell'ambiente come musica, no? Quindi di sicuro un primo intento è quello di porre all'ascolto del pubblico, ecco, dei suoni e sottolinearne la musicalità. E poi dopo quello che, come dire, ci trova l'ascoltatore, tutto è lecito ed è bello che sia aperto, nel senso che se queste composizioni sonore, che nascono in parte dai miei ricordi sonori, stimolano nell'ascoltatore a loro volta dei ricordi, delle emozioni, a me questo fa molto piacere. Però, come dire, non c'è un intento, come dire, deterministico, no? Di far provare certe cose, no. In quello mi riconosco un po' nell'arte contemporanea, che in qualche modo l'opera viene poi letta giustamente, liberamente da chi l'ascolta.
I suoni che ho sentito mi rievocavano qualcosa, cioè li riconoscevo come un suono che ho già sentito io nel mio passato, però non riuscivo mai con precisione a individuarlo, non riuscivo mai a dire: ah, questa sì, questa è una macchina, questo è un ruscello. E quello è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché quando il mio cervello non riusciva a riconoscere il suono, lo inventava, cioè creava un immaginario. Quindi è questo un po' il modo in cui tu crei questi panorami onirici, in modo che poi vengano popolati dai sogni delle persone che ascoltano le tue opere.
Sì, 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 grazie. Mi piace molto come hai raccontato la cosa, come l'hai spiegata, perché ecco, mi riconosco molto. C'è un po' un gioco, nel senso che a volte le sorgenti sonore che utilizzo, i suoni che registro, sono un po' più identificabili, altre volte invece non direttamente sono riconoscibili, e questo è anche perché utilizzo anche dei microfoni particolari che permettono di raccogliere dei suoni da noi non direttamente udibili. Ad esempio utilizzo degli idrofoni, cioè dei microfoni che sono costruiti proprio per raccogliere il suono dentro l'acqua, e quindi ci permette di utilizzare i suoni che non direttamente riusciamo magari subito a capire cosa sono. O per dire, dei microfoni a contatto, sono dei microfoni che tu attacchi a delle superfici, degli oggetti, e captano le vibrazioni che sono all'interno dell'oggetto, e questi microfoni producono tutta un'altra serie di suoni interessanti che magari non sono subito catalogabili, però che derivano sempre dall'azione di qualcosa. Magari, non so, un microfono a contatto attaccato a un guard rail di una strada, quando passa un'auto crea delle risonanze, quindi si lega comunque a qualcosa che era presente, che era lì, ma che magari è difficilmente identificabile. O ad esempio, un altro esempio, un idrofono posto dentro la battigia, no? Sotto la sabbia, nel punto in cui il mare colpisce la sabbia, e si ha la sensazione sonora proprio, come dire, dell'interno della sabbia bagnata dall'acqua. Questo è un suono molto bello che a me piace usare.
State ascoltando l'intervista all'artista sonoro Emiliano Battistini. Tutti i suoni che ascoltate in questa puntata sono stati registrati da lui.
Evocano, secondo me, veramente dei panorami onirici, perché li riconosci come in un sogno, riconosci una persona, cioè non riconosci il volto, ma riconosci la persona intera, che è una cosa un po' difficile da spiegare con il sogno. Secondo me con le tue opere un po' sei riuscito a dare questa impressione di distacco, però al tempo stesso riconoscimento.
Siamo ancora una società molto della visione, molto dell'immagine, dello sguardo, e a volte ci dimentichiamo invece di quanto è importante anche la dimensione sonora, no? E a volte anche un semplice suono non subito identificabile può creare, come dici tu, in effetti l'evocazione di un paesaggio, di una tonalità emotiva di un luogo, o magari diventare un personaggio esso stesso, in effetti. Ad esempio c'è un altro suono nei brani che avete ascoltato che è le vibrazioni che passano all'interno di un cavo di un ponte preso con un microfono a contatto e fa questi suoni tipo un po' così, se voglio mimarli con la voce.
Un altro redattore li aveva paragonati ai rumori di Space Invaders o dei videogiochi, gli 8-bit degli anni 80.
Quando si parlava di questi suoni che non si riescono a interpretare completamente, c'è come un'allusione a qualcosa che uno conosce ma non arriva fino in fondo a definirlo. Mi è fatto venire in mente un pezzettino di Freud, e Freud dice che è meglio rinunciare a chiarire una parte del sogno manifesto usando un'altra parte, come se il sogno fosse concepito coerentemente e fosse una descrizione fatta a regola d'arte. Ed era un po' la sensazione che io provavo sentendo questi suoni, in cui sentivo un suono e cercavo di capirlo attendendomi che quello dopo me lo spiegasse, cosa che non sempre succedeva. E Freud continua dicendo: il sogno è per lo più paragonabile a una breccia formata da diversi frantumi di roccia cementati insieme, così che i disegni che ne risultano non appartengono alle rocce originarie che vi sono state incluse. Cioè, questi frammenti che sono stati messi insieme non ti raccontano la roccia originaria. Dice: in tal modo il materiale viene ordinato secondo un senso che spesso è completamente ingannevole. Questa musica mi ha ricordato molto questo tipo di spiegazione del sogno come qualcosa che non si può spiegare utilizzando solo degli elementi razionali e di logica di una cosa che spiega l'altra.
Sì, sì, in effetti questo un po' mette in luce anche un po' il cuore della cosa, cioè la questione del montaggio. L'opera che io faccio è una grande opera di montaggio, cioè attraverso, dice Freud, dei frammenti di roccia, no, precedenti, che vengono messi insieme a creare un agglomerato. È un po' questo, nel senso, frammenti di paesaggi sonori che vengono ricombinati insieme in un'opera di montaggio, come il sogno è in effetti un montaggio di sensazioni antiche, recenti, montate insieme per poi, ecco, significare altro. Quindi, ecco, non fidatevi dei miei paesaggi sonori perché sono appunto costruzioni, ma è quello il bello.
Ascoltando tutto quello che hai detto, mi ha colpito tantissimo la dedizione verso l'arte, nel caso tuo specifico verso il mondo sonoro, e mi viene da chiedermi se nel tuo futuro vorresti comporre anche per aiutare pazienti psichiatrici.
Posso partire ad esempio con un aneddoto, e l'aneddoto è che dopo un concerto una volta mi è capitato che una persona mi è venuta a parlare dicendomi: ma guarda, questi percorsi sonori potrebbero essere molto belli da far ascoltare all'interno di un ospedale, in specifico magari nei reparti di lunga degenza. Principalmente, diciamo, si riferiva a questa persona ai suoni che vengono da luoghi naturali, quindi i suoni appunto dell'acqua, del vento, delle piante e così via. E in effetti io non ci avevo pensato, ma è una cosa che credo che nel futuro proverò proprio a realizzarla, cioè come la musica artistica normale, no, ha degli effetti sul corpo. E questa è una cosa che ad esempio nelle culture extraeuropee è molto evidente, e alcune culture sono andate anche proprio a definire in termini molto specifici. Ad esempio nella cultura indiana alcune musiche le puoi suonare soltanto la mattina, ad esempio, e alcune musiche soltanto la sera, per dire, no? e noi abbiamo un po' perso questa cosa, però c'è in qualche modo una responsabilità nel musicista di che tipo di musica va a suonare e in che momenti, no? In che contesti. Questa cosa credo che si possa estendere anche un po' alla musica che utilizza suoni, come faccio io, no? In generale, quindi lì bisogna scegliere bene i suoni giusti. Forse più che io dare delle musiche, ne lavorerei con il procedimento che utilizzo, cioè quello della registrazione. E quindi vuol dire che probabilmente non farei ascoltare delle musiche mie, ma darei alle persone con cui magari mi trovo, magari a fare un laboratorio, dei microfoni, chiedendo proprio di registrare suoni che loro ascoltano e che possiamo poi ascoltarli e commentare. E poi chissà, magari in un secondo momento anche comporre delle proprie cose. Ecco, quindi più questa pratica della cattura dei suoni, di una ricomposizione come pratica terapeutica che nasce in un momento di dialogo e di incontro.
Da questa posizione si vede bene il presepio galleggiante. Guardatelo che bello che è il presepio galleggiante. Vediamo che personaggi ci sono.
Voglio fare una domanda a Rosanna che ha fatto questa domanda. Questa musica che sensazioni ti ha prodotto? Ti ha fatto sentire meglio?
Sì, perché mi ha messo in contatto con una parte inconscia, con qualcosa di oscuro dentro di me, soprattutto in Around Me, un brano di Emiliano Battistini, in cui si sentono al minuto 1:20 dei suoni che mi hanno ricordato il respiro di un animale nascosto tra le foglie. E a me questa cosa mi è piaciuta tantissimo, potermi sentire all'interno di una sorta di savana dove c'è una parte di me nascosta che sta respirando, questa istintualità che sento che ho perso ma che vorrei riottenere e riavere un'altra volta.
Mi avete fatto venire in mente un disco straordinario di Field Recordings di Francisco Lopez, La Selva, ed è stato tutto registrato nella foresta vergine. La musica della natura, i suoni ambientali possono essere la musica più celestiale che esista.
Posso aggiungere però che io non direi solo della natura. Uno dei primi grandissimi documentaristi, che era Ziga Vertov, nasce come musicista, ma come musicista che assembla i rumori che registra, che sono i rumori del progresso, sono i rumori della velocità, sono i rumori di un'epoca che sta cambiando, sono i rumori legati al futurismo. Quest'idea che la musica possa essere qualcosa, non semplicemente frutto interamente dell'essere umano lì che cerca di fare della musica, ma possa essere la composizione dei rumori che noi sentiamo, percepiamo, ma a cui non prestiamo quel tipo di attenzione, è molto interessante pensare che è così antica, perché Vertov ha lavorato agli inizi del secolo.
Del raccogliere mi ha fatto venire in mente opere dadaiste, poter mettere dei pezzi di realtà sui quadri, di vedere concretamente queste, queste immagini prese proprio dal reale, no? L'importanza del reale nell'arte, cioè questa parte fondamentale della quotidianità di un essere umano e non più quindi l'astrazione, quello che succedeva prima di Leonardo, ma da dopo Leonardo l'arrivare sempre più vicini a chi siamo noi, alla realtà.
Sì, sono molto contento di questi vostri feedback perché avete, penso, davvero colto molti dei miei riferimenti. Ho ben presente, ad esempio, tutto il lavoro dei futuristi, l'Intonar Mori, ad esempio, di Luigi Russolo, quindi siamo proprio dentro quella cosa lì. E comunque anche ad esempio si parlava, no, di dell'objet trouvé, dei ready made, ad esempio, no, Duchamp eccetera, e lì il contatto è poi dopo diretto con John Cage, no, che è un grande compositore che per me è proprio un riferimento molto importante come per tanti altri, e da cui poi deriva poi anche la concezione dei suoni come musica. Quindi, e io oscillo un po' tra, appunto, diciamo, il rumorismo, la prospettiva più urbana, però anche in qualche modo ben presenti i lavori invece dei bioacustici, cioè degli scienziati che vanno a studiare come la natura comunica attraverso il suono, come gli animali comunicano attraverso il suono, e ad esempio Francisco Lopez nasce come biologo e dopo diventa artista sonoro proprio perché lavora sul suono. Oggi ormai è assodato dalla scienza il fatto che, ad esempio, anche il grado di biodiversità di un luogo è possibile calcolarlo attraverso il suono. Cioè, noi riusciamo attraverso il suono oggi a capire se un ecosistema è in buona salute o meno. Gli esseri viventi vocalizzano, molte specie sono sonore, vuol dire producono versi, canti, e ecco, non soltanto gli animali ma anche le piante. Naturalmente si viene da molti studi di questo ambito che si chiama appunto bioacustica, ha visto che più un paesaggio è sonoro e più sappiamo che lì ci abitano più specie viventi, anche perché le specie viventi si è visto che vocalizzano in frequenze diverse. Cioè, non si parlano tutti sulla stessa frequenza, proprio perché per farsi capire meglio, sia all'interno della stessa specie, ma anche sia interspecifiche che interspecifiche, si è visto che è meglio se ognuno canta ad altezze diverse. E quindi i paesaggi sonori più selvaggi coprono tutto lo spettro delle frequenze, in modo che in cui abbiamo, non so, i grandi mammiferi che cantano nelle frequenze basse, i piccoli mammiferi in quelle medie, gli uccelli in quelle acute, gli insetti nelle sovracute. E quindi, ecco, si riesce a calcolare proprio il grado di salute, di biodiversità di un luogo.
Mi sembra che l'idea che i suoni della natura possano darci il senso della salute o meno del luogo in cui viviamo, mi sembra una magnifica chiusura che ci invita anche ad ascoltare un po' meglio quello che c'è intorno a noi. Bene, grazie a Emiliano Battistini, artista sonoro, che spero tornerà a trovarci a Psicoradio e ci dirà che livello di salute c'è in questo micromondo che noi abitiamo.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.